Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. E così. E oggi, cari fratelli, 30 aprile, la festa di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia, per volontà del Papa Pio XII, insieme a San Francesco d'Assisi, il 4 di ottobre. Santa Caterina da Siena è una santa molto importante, molto grande nella Chiesa, apparteneva all'ordine domenicano, nacque a Siena nel 1347, pensate che era la 24esima figlia, è una nidiata di 25, quindi è la penultima di questa numerosa famiglia. E fin da 6 anni si dice che ebbe delle visioni in cui parlava abitualmente con il Signore Gesù e ebbe quindi fin da bambina, come dire, si dice anche questo fidanzamento mistico col Signore. A 12 anni fece voto di verginità, i suoi genitori pensavano di maritarla, lei si rifiutò sempre, anzi per parare la cosa si tagliò completamente i capelli, quindi per impedire ai genitori di sposarla, finché non ottenne il permesso dal padre, il quale aveva visto anche lui in visione una colomba volteggiare sul capo della figlia mentre era in orazione, quindi le diede finalmente il permesso di entrare in religione e quindi entrò come terziaria nell'ordine domenicano, quelle che venivano chiamate le mantellate a causa dell'abito bianco col mantello nero che portava, e fece un po'. Non viveva proprio in convento, viveva quindi in una celletta che si era fatta, dove riceveva e parlava con tutte le persone che andavano a cercare, in quanto lei faceva dei grandissimi miracoli, guariva le persone, guariva gli ammalati. E quindi ecco che disse interiormente, soprattutto questa vita di religiosa, dedicandosi alle preghiere, alle opere di piene, soprattutto alla conversione di peccatori e alle opere di carità. Si dice che tante volte digiunò dalla quaresima fino all'ascensione, nutrendosi soltanto della Santa Eucaristia. Non fece mai studi, ma sapeva leggere e scrivere per ispirazione divina, e fu anche consigliera di personaggi illustri, in particolare il Papa Gregorio XI, il quale in quel tempo risiedeva ad Avignone, quindi siamo nel periodo della cattività avignonese. Ecco che fu ricevuta da lui e lo consigliò, lo spinse anche a riguadagnare la città eterna tornando a Roma, rivelandogli un segreto, proprio questo voto che lui aveva fatto, che soltanto Dio aveva potuto far conoscere alla Santa, di ritornare quindi nella città santa. Ricevette anche tra i primi santi e sante della Chiesa Cattolica le stigmate, che però erano per lei, come dire, soltanto dolorose. Quando dal crocifisso partì questa luce che andò a ferirne le mani, i piedi e il costato, lei chiese al Signore di avere il dolore delle stigmati, ma che non si vedessero esteriormente, quindi affinché appunto questo non destasse stupore e potesse quindi rimanere nella sua umiltà in mezzo al demonio. Quindi, vi dicevo prima, era illetterata ma sapientissima, di scienza infusa e capace quindi di rispondere anche facilmente alle questioni più difficili che i teologi le potevano proporre. E fu, come dire, veramente per una donna straordinaria, perché ebbe come consigliò re e regine, oltre che ecclesiastici, e in tutti gli affari più importanti del tempo, e consumò la sua vita in breve tempo, poiché ella morì a 33 anni, l'età esatta del Signore Gesù, e aveva un grandissimo amore per la Chiesa. Lei aveva questa espressione, chiamava la Chiesa il gran ponte sul mondo. Perché? Perché diceva la Chiesa un po' come il ponte tra la terra e il cielo, quindi quello che unisce gli uomini alla vita eterna e al paradiso. e intercesse anche per la città di Firenze, in quel momento la Sicilia era un interdetto lanciato dal Papa e quindi non vi era possibilità di ricevere i sacramenti e celebrare la messa, e lei si adoperò per farlo togliere. E poi, appunto, come dicevo prima, morì molto giovane, all'età di 33 anni, ma essendo già arrivata a una perfetta e grandissima santità. Ecco che subito dopo la sua morte, pochi anni dopo, tanto grande era la sua fama, tanto grande la sua santità, è che fu subito praticamente canonizzata, e poi nel secolo scorso Papa Pio XII ce l'ha data come patrona l'Italia e le isole adiacenti insieme a San Francesco d'Assisi il 4 di ottobre. Quindi ecco che questa santa, che è un grandissimo esempio, una grande santa, proprio gloria possiamo dire, è l'Italia della terra senese, che ci è data quindi come patrona finché interceda per noi. Quindi questo, come dire, il pensiero della sua vita che possiamo avere di Santa Caterina da Siena. Il Vangelo di oggi, il Vangelo delle Vergini prudenti e delle Vergini stolte, è appunto il Vangelo della Messa delle Vergini, e ci fa appunto riflettere sull'importanza, ecco ancora una volta, di farsi trovare preparati, quindi racconta la parabola Gesù di queste Vergini che aspettano lo sposo. Le vergini prudenti hanno preso la lampada con l'olio, le vergini invece stolte hanno preso soltanto la lampada ma non l'olio, e quindi quando lo sposo che si fa aspettare arriva, è soltanto quelle che hanno la lampada accesa, perché abbiamo preso l'olio, invece le altre sono addormentate, hanno esaurito l'olio, possono entrare nella sala del banchetto con lo sposo. E quindi le altre vanno a cercare, a comprare l'olio, ma quando arrivano la porta è già chiusa, e quindi dice il Vangelo, lo sposo dice: in verità non vi conosco. E quindi la morale che viene data da Gesù è quella: siate pronti, siate preparati, poiché non conoscete né il giorno né l'ora. Questo vuol dire che quando Dio viene, quando Dio ci chiama a comparire al suo cospetto, dobbiamo farci trovare pronti, con la lampada accesa e avendo da parte, come dire, il bagaglio delle buone opere, delle virtù rappresentato dall'olio che mantiene a terra accesa questa lampada. Se la lampada è spenta, cioè non c'è la grazia, non ci sono le buone opere, ecco che non si potrà vedere la luce e quindi entrare nella sala del banchetto ed essere ricevuti dallo sposo, che evidentemente è Cristo. Quindi questo, come dire, è il significato della parabola di questa messa di oggi. E poi evidentemente la seconda domenica dopo Pasqua, un bel passaggio anche del Vangelo, che è il passaggio del Vangelo del Buon Pastore. Questa domenica abitualmente era consacrata alla domenica del clero, quindi si pregava per i pastori, si pregava per le vocazioni in mezzo al popolo cristiano, in quanto Gesù, anche qui parlando di quella bellissima parabola, e dice: io sono il buon pastore è colui che dà la vita per le sue pecorelle. E quindi, a differenza del mercenario, il quale invece quando vede il lupo arrivare, siccome le pecorelle non sono sue, ma è solo pagato per fare quel mestiere, teme per la sua vita, quindi abbandona le pecorelle e il lupo fa strage. Invece dice Gesù: io sono il buon pastore, quindi il buon pastore è colui che va alla ricerca della pecorella smarrita, scende nella valle, risale sulla montagna, non si dà pace finché non trova la pecorella smarrita, e quando l'ha trovata, tutto contento, la prende e la riconduce alle ville. E qui dice Gesù: fa una festa perché la pecorella che era stata smarrita è stata ritrovata. E quindi ecco che qui, come dire, abbiamo in questa immagine evangelica qualcosa che ci può anche illuminare evidentemente nei tempi presenti. Il buon pastore è colui che dà la vita per le sue pecorelle, le pecorelle conoscono il suo pastore, ci dice il Vangelo, conoscono la sua voce e seguono il pastore e vanno in qualunque luogo lui va, perché sono abituate alla sua voce. Vieni la predicazione di Cristo, Cristo è l'immagine perfetta e evidentemente del buon pastore, e quindi in tutti coloro che riproducono la sua voce, il suo insegnamento, ecco che le pecorelle riconoscono il buon pastore. Vi è poi il cattivo pastore, che è colui che scappa come il mercenario, evidentemente, e abbandona le pecorelle e quindi arriva al lupo e le sbrana e quindi non fa quello che è il suo dovere. E poi vi è Gesù, ne parla anche nel Vangelo, il falso pastore, quando parla per esempio degli scribi dei farisei, che è l'impostore, colui che non fa il suo dovere e quindi dai frutti, dice Gesù, li riconoscerete. La voce di Cristo evidentemente è la dottrina della Chiesa e quindi l'insegnamento che Cristo dà. È buon pastore, quindi colui che insegna quello che ha insegnato Cristo e quello che la Chiesa ha insegnato per 2000 anni. Questo, vedete, ci illumina anche nei tempi presenti, quando noi vediamo che gli attuali occupanti della sede apostolica, della Chiesa, Bergoglio e i suoi predecessori a partire da Paolo VI non insegnano più la dottrina della Chiesa, non insegnano più il Vangelo, ma anche dottrina eterodossa, dicendoci che tutte le religioni sono uguali, che quindi non è necessario essere cristiani, cattolici per salvarsi, vediamo che qui non c'è la voce di Cristo. Ancora ieri Bergoglio è andato in Egitto ad abbracciare il grande imam. Vediamo anche che, come dire, vi è qui in questa domenica la vera immagine della bontà e della misericordia di Cristo. Il buon pastore è colui che va a cercare la pecorella sbarrita e la riconduce all'ovile e quindi dà la sua vita per il bene spirituale dell'anima della pecorella. E notiamo una cosa che penso che sia importante: tutti questi anni ormai ci hanno riempito la testa con la misericordia di qui, la misericordia di là, la misericordia bergogliana, che però non è la misericordia di Cristo. Perché? Perché Bergoglio cosa fa? Parla di misericordia, ma la misericordia deve essere nella verità e quindi è veramente misericordioso Cristo che perdona il peccatore, ma lo riconduce alla verità e al bene. Quando Bergoglio parla di misericordia, cosa fa? Sarebbe lui, se non va a cercare la pecorella, dice vabbè, vai per la tua strada, va bene così. Anzi, perché non c'è più il peccato, quindi non c'è niente di male, quindi ognuno deve seguire la sua strada e quindi il bene e il male non esiste più. Qua si può fare qualunque cosa purché ognuno segua la sua coscienza, e questo è praticamente l'insegnamento di Bergoglio. Quindi lui non andrebbe a cercare la pecorella smarrita, dice no, la pecorella non si è smarrita, ognuno deve fare la sua strada. Invece Gesù cosa fa? Va a cercare la pecorella, la riconduce all'ovile e poi lì fa la festa perché è tornata all'ovile. Quando Gesù ha bontà e misericordia verso i peccatori, cosa fa? Li perdona sempre, basta domandargli perdono e Gesù ci perdona, però dice non peccare più. Alla donna adultera dice: dove sono coloro che ti condannavano? Beh, sono partiti tutti, Signore. E allora Gesù dice: beh, neanch'io ti condanno. Ma non sono venuto per questo, però le dice vai e non peccare più. E quindi anche alla samaritana, che aveva avuto 5 bariti, la converte, le fa toccare l'abisso del suo peccato, la perdona e la porta a cambiare vita. E così è con tutti i peccatori con cui Gesù ha a che fare con il Vangelo. Vediamo la sua vera bontà e la sua vera misericordia nel dare perdono, ma nel portare il peccatore a convertirsi e quindi a fare il bene, a ritornare nella verità, perché Gesù dice io sono la via, la verità e la vita. Anche gli apostoli dopo la conversione non tornano, non in maniera estemporanea, alle loro attività precedenti. I pescatori possono andare a pescare, ma Matteo, Levi, che faceva il pubblicano, dopo la conversione, l'avvicinamento a Cristo, non fa più il pubblicano, perché non lo poteva più fare. Quindi vedete, vi è la conversione e quindi il cambiamento di vita. E quindi questo è qui la vera misericordia di Dio nel ricondurre l'uomo a fare il bene, a vivere nella verità. E quindi colui che conferma l'uomo nel peccato, nel male, non è un buon pastore, non vuole il suo bene, e quindi non va a cercare la pecorella smarrita, lascia la pecorella andare per la sua strada, e che si perda realmente e finisca nelle braccia del lupo, essere sbranata e quindi del demonio. Quindi questo direi è l'insegnamento che possiamo trarre da questo passaggio, da questi passaggi del Vangelo, il Vangelo di oggi, seconda domenica dopo Pasqua, e l'esempio di Santa Caterina. Preghiamo questa grande santa per la nostra povera Italia, effettivamente ne abbiamo tanto bisogno, un paese una volta cattolico, in cui vi era prima del concilio una pratica che rasentava in più del 90%, e adesso siamo caduti credo al 17%, c'era proprio un'immagine praticanti, poi cosa credano ancora questo 17% di praticanti è ancora tutto da vedere, tutto da capire. Ma questo ci fa capire e ci fa comprendere il disastro spirituale che il concilio e il post-concilio ha portato in un paese come l'Italia, dove la maggioranza era praticante e adesso si ha una piccola minoranza, e anche di quei praticanti appunto modernisti, cosa credono, che idea hanno della Chiesa e di Dio, quindi lo sfacelo che c'è stato. Quindi dai frutti li riconoscerete, anche qui Gesù lo dice nel Vangelo. Quindi preghiamo per l'Italia, per le nostre famiglie, appunto la gloria e la grandezza dell'Italia è stato nel passato la Chiesa, il papato, di essere come provvidenzialmente, come dire, il paese in cui Cristo aveva messo la cattedra di verità, e quindi chiediamo e preghiamo per questo affinché la Chiesa ritorni a splendere, lume di verità, insegnamento e di giustizia e di verità per tutte le genti. E quindi Santa Caterina, San Francesco ci aiutino in questo e intercedano per noi. Sia lodato Gesù Cristo.